SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Una coppia italiana ad Adelaide ha dovuto fare i conti con una diagnosi inaspettata e che fa paura per i loro due gemelli, Samuele e Leonardo, che hanno solo 2 anni. Il nome della patologia che li ha colpiti è complesso, linfoistiocitosi emafagocitica, conosciuta anche con la sigla HLH, HLH. Questa malattia porta ad una disfunzione immunitaria grave ed ora è necessario trovare al più presto un donatore di midollo osseo compatibile per un trapianto che possa riportare i due bambini alla salute. Ci raggiunge oggi per parlarne la mamma di Samuele e Leonardo, Irene Sulic. Buongiorno Irene, grazie per essere qui con noi oggi.
Buongiorno.
Intanto la prima domanda che ti vorrei fare subito è: come stanno in questo momento Samuele e Leonardo?
Per fortuna la fase acutissima iniziale è passata e quindi siamo leggermente più tranquilli degli ultimi 2 mesi praticamente, però continuano a essere molto delicati perché sono trattati da dei medicinali che praticamente gli hanno ridotto le difese immunitarie. Quindi adesso Leonardo ha un'infezione in corso, spesso hanno delle infezioni in corso che potrebbero essere per loro anche fatali, nel senso che purtroppo appunto non avendo le difese immunitarie tutto è molto pericoloso, c'è un'ansia perenne. Però stanno meglio, Samuele era come un vegetale completamente per una settimana, poi ha iniziato a riprendersi ma ancora non camminava, quindi non ha quasi camminato per 20 giorni, comunque una notte in terapia intensiva l'abbiamo dovuta fare. E, insomma, tanti interventini, quindi tanti appuntamenti in sala chirurgica, insomma la sala operatoria, un percorso veramente 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 tosto, orrendo. Penso che poi se l'outcome alla fine è positivo ci si dimentica tutto, ma siamo ancora nel mezzo di una lotta grandissima.
Qual è l'età di Samuele e Leonardo?
L'età, loro hanno 2 anni e 10 mesi, sono gemelli omozigoti, quindi purtroppo quello che ha uno ha anche l'altro.
Come avete scoperto che Samuele e Leonardo erano affetti da questa malattia, la linfoistiocitosi emofagocitica?
Una normale febbre che si è presentata con dei linfonodi giganti, tonsille enormi che si toccavano, proprio i medici hanno detto: non ho mai visto una cosa del genere. Linfonodi del collo che abbiamo notato noi, poi ci hanno confermato che i linfonodi anche dall'altra parte del corpo erano ingrossati e difficoltà di respiro. Noi siamo entrati in ospedale per la difficoltà di respiro di Leonardo, dopo tipo circa 4 giorni che stava male, poi ci hanno dimesso con dei semplici farmaci e poi ho continuato, ho detto no, qui c'è qualcosa che non va, ho il medico di base, il pediatra e il telehealth, finché dal telehealth il medico ha detto no, questo respiro non va bene, tornate in ospedale, hanno diagnosticato la mononucleosi, quindi il virus EBV, e quello lì ha scatenato l'HLH, quindi la diagnosi è stata tra virgolette immediata, ma non così immediata, nel senso è stata immediata nel senso che li hanno salvati, perché con l'HLH si muore in 2 mesi se non la diagnosticano. Quindi siamo stati fortunatissimi, i medici sono stati bravissimi, però sì, ci hanno messo un po', cioè prima si è presentata la mononucleosi e dopo una decina di giorni che non guarivano dalla mononucleosi, anche meno, dopo una settimana hanno iniziato i valori del fegato a proprio essere sballatissimi e sempre di più e sempre di più e sempre di più, e sì, finché tutto il loro sistema era veramente a rischio. Anche soprattutto Samuele è stato peggio, i valori hanno raggiunto dei numeri pazzeschi, sono veramente fatto prendere una paura pazzesca, ma siamo ancora nel mezzo di questo rischio.
Che cosa avete capito parlando con i medici di questa malattia?
Quello che abbiamo capito è che è una cosa rara, una malattia veramente rara, della quale sinceramente anche i medici non ne sanno molto. Cercando informazioni nella nostra città, eccetera, certi medici dicono: ah, e che cos'è? È una malattia rara di cui anche i medici ad Adelaide non ne sanno moltissimo, ma sono bravissimi perché prendono informazioni a livello internazionale. Sono in continua comunicazione con Melbourne, dove forse andremo a fare il trapianto di midollo osseo, e sono comunque in comunicazione anche con il GOSH di Londra, che è uno degli ospedali migliori per l'HLH. Abbiamo scoperto che è comunque una malattia molto 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 pericolosa, mentre una decina di anni fa eri praticamente, cioè, non si conosceva, quindi non c'era molto da fare. Ora si può fare qualcosa, ma non è sicuro che riusciamo ad uscirne, ecco.
Che cosa Speriamo. Serve quindi ora a Samuele e Leonardo?
Siccome è genetica, l'HLH può essere secondario o genetica. In loro purtroppo hanno fatto i test genetici ed è genetica, e quindi loro l'unica cura è il trapianto di midollo osseo. Quindi dobbiamo fare il trapianto di midollo osseo ad entrambi, però per farlo devono essere completamente stabili, quindi la fase acuta deve essere completamente andata via. Uno dei due è quasi totalmente stabile, direi, l'altro ancora no, ci siamo quasi. Comunque c'è la ricerca del donatore che è difficile. Diciamo che la cosa migliore è che provenga dalla stessa nostra zona, quindi comunque dall'Italia o dal Friuli Venezia Giulia o comunque dalle nostre parti. Quindi è importante che abbia il sangue più simile al nostro e a quello dei nostri figli. Purtroppo io e mio marito non possiamo donare perché siamo solo validi al 50%. Il top sarebbero fratelli e sorelle, ma loro non hanno fratello o sorella sano. Ecco, quindi per questo siamo felici, ecco, di spargere la voce il più possibile tra i nostri conterranei, ecco.
Anche nella comunità, quindi, di italiani che ascoltano oggi questo programma qui in Australia.
Prima si fa e meglio è, perché rischiano una ricaduta, e la ricaduta non si sa se potrebbe essere il doppio più forte e quindi molto più difficile da gestire coi farmaci.
Vi hanno dato dei tempi?
Ci hanno detto che più o meno in ospedale dovremmo stare un minimo di 3 mesi, sì, però questo è con uno dei bimbi. Poi ho sentito delle storie di persone che sono state in ospedale un anno, per dire, perché spesso succedono delle complicanze dopo il trapianto, perché sono comunque delicati, senza il sistema immunitario. Un'altra famiglia mi ha detto che sono stati in ospedale 5 mesi, però sempre con un bimbo, quindi sinceramente noi non abbiamo idea, perché con due c'è il doppio delle possibilità di avere qualche complicanza, ecco. Quindi poi se fa il trapianto, non sanno ancora dirci se il trapianto lo fanno in contemporanea o se fanno prima uno e poi l'altro. Io nella mia testa ho un minimo di 6 mesi circa, per forza. Tutto più complicato, no? Con i gemelli sempre. Però se trovano lo stesso donatore, dobbiamo aspettare un mese tra un trapianto e l'altro come minimo, che si riformino tutte le cellule nel donatore. Sì, le tempistiche sono un po' lunghe. Per aspettare invece il trapianto, questo ancora non sappiamo esattamente, perché tutto dipende da appena trovano il donatore e un po' anche da Melbourne. Per cui sono leggermente disperata, perché la dottoressa bravissima di Melbourne è in ferie al momento e io sono tipo: oddio, datemi risposte. Quindi non sappiamo esattamente ancora cosa andiamo a fare. Abbiamo la fortuna di poter scegliere se farci trattare in Italia, con cui sono in comunicazione a Roma col Gesù Bambino, o a Melbourne. Aspettiamo di avere tutti i numeri, tutte le informazioni per fare una scelta razionalizzata, ecco.
Era proprio una domanda che ti volevo fare, questa, perché da coppia italiana vi volevo chiedere appunto se vi eravate chiesti se restare in Australia fosse la scelta migliore, o quanto invece stiate considerando anche seriamente di tornare in Italia per questo motivo.
Sì, diciamo che da mamma e da genitori in questa situazione noi siamo disposti a fare di tutto per assicurarci il loro bene, e quindi teniamo aperte tutte le opzioni, tenendo conto che la cosa importante è anche farlo il più presto possibile. Sicuramente è difficile, mentre per esempio io ho avuto l'endometriosi, cioè ce l'ho ancora, l'endometriosi, e so capito che la mia preferenza è verso l'Italia. Sì, insomma, hanno fatto un lavoro bellissimo su di me. I bimbi, quando ero incinta, hanno avuto un problemino, problemone, per cui non sarebbero qui se non fossimo qui in Australia, perché hanno avuto la twin-to-twin transfusion syndrome quando ero incinta. Poi l'hanno risolta con un intervento in utero qui a Brisbane, ci hanno mandato a Brisbane, ci hanno salvati, loro sono stati, erano completamente bimbi normali, sani, fino a 2 mesi fa. E ora non sappiamo qual è il posto migliore per essere trattati, sto ancora cercando informazioni, comunque sembra abbastanza che un posto vale l'altro, nel senso che a livello cioè proprio mondiale, gli ospedali comunicano tra di loro, siccome è una malattia rara, più o meno i trattamenti sono simili, ma io non sono un medico, quindi non so entrare nei dettagli.
Io intanto vi ricordo che siamo in conversazione con Irene Sulic, che è la mamma di Samuele e Leonardo, questi due bambini gemelli di 2 anni e 10 mesi, affetti da linfoesticitosi emofagocitica. E torniamo indietro nel tempo per un attimo, Irene, che cosa ha portato te e tuo marito Matteo qui in Australia?
Partiamo da me. Io ero arrivata dove volevo nella mia vita, nel senso che ero fisioterapista osteopata in Italia, ero arrivata dove volevo professionalmente, poi ho detto qual è il prossimo obiettivo, volevo imparare l'inglese, tra virgolette volevo crescere, ma in Italia con l'ammontare delle tasse eccetera, ero un po' frustrata direi, ecco, e quindi ho detto proviamo a cambiare, e non ero felicissima, ecco, al 100%, ho detto proviamo a cambiare. Poi ho conosciuto Matteo mentre ero in questo mio processo di apertura verso l'Australia, per cui sono sempre stata, perché mio padre è vissuto qui per un certo periodo di tempo quando era piccolo, e poi quando ho conosciuto Matteo siamo venuti in Australia in vacanza per un mese, e poi gli ho fatto questa domanda, gli ho chiesto ma cosa pensi se andiamo a vivere in Australia, e lui prima di partire, proprio tipo il giorno prima, e lui mi fa ma se mi piace sì, ci trasferiamo, e io ho detto ma scherzi, ti piace sicuro? Cioè, e quindi abbiamo fatto la vacanza, poi siamo tornati in Italia e abbiamo continuato a pensarci. Ogni 3 mesi facevo la domanda, ma sei sicuro? E quindi poi ci siamo trasferiti nel 2015. Sì.
Torniamo proprio alla storia dei tuoi figli, di Samuele e di Leonardo, ma anche la vostra, di te e Matteo. Volevo chiederti che tipo di aiuto state ricevendo in questo momento e quanto assistere i vostri figli assorbe delle vostre giornate, perché uno dei prezzi da pagare per trasferirsi in Australia, per esempio, è il fatto che abbandoniamo la nostra rete sociale, quindi dai genitori ai nonni, a chi potrebbe aiutarci, che magari in una situazione come la vostra potrebbe essere preziosa, mentre per voi com'è la vita di tutti i giorni?
Allora, i bimbi adesso che stanno avanti hanno bisogno al 100% di entrambi, soprattutto adesso Samuele sta iniziando a camminare e va seguito un po' di più, quindi uno dei due completamente su uno normalmente di più. Poi sì, stando male veramente anche in ospedale, uno veniva chiamato per l'intervento chirurgico, per l'ecografia, la TAC, le cose, e l'altro doveva restare con l'altro, e quindi 100%, e adesso abbiamo qualche minuto in cui riusciamo, capito, anche adesso riesco a fare questa conversazione, però col trapianto sarà di nuovo al 100%, dobbiamo essere con loro. Abbiamo la fortuna che entrambi abbiamo dei genitori che sono disposti a venire per aiutarci. Normalmente la vita qui in Australia è dura, avendo figli senza i genitori è veramente dura, non avrei mai realizzato prima. Caso voluto che i miei erano qua quando sono stati male, e quindi un aiuto pazzesco, anche solo fare le lavatrici, ecco. E ogni tanto un pasto, perché il cibo, poi i bimbi non mi mangiavano più il cibo dell'ospedale. Poi i genitori invece di Matteo arriveranno, quindi un leggero aiuto ce l'abbiamo. Ovviamente stando all'estero non è che possono restare qui un intero anno o 6 mesi, ecco. Però ci riteniamo fortunati rispetto ad altre coppie. Certo, in questa situazione ora è veramente, veramente tragico.
E quindi non potete, diciamo, lavorare al momento?
No, non riusciamo. Poi comunque i bimbi, soprattutto quando stanno male, vogliono la mamma. E anche il papà è molto presente, perché nei gemelli i papà sono veramente molto più presenti. Comunque quando stanno male vogliono mamma e papà molto di più. Sì, è un 100% essere lì.
Ti va di raccontarmi un po' come sono, come bambini Samuele e Leonardo, al di là della malattia, la loro personalità? Sono diversi, sono simili?
sono molto, molto vivaci, Leonardo un po' più birichino. Da un certo punto di vista, anche se sono gemelli omozigoti, Leonardo un po' più simile a me, è più estroverso, più vivace, mentre Samuele è un po' più riflessivo. Ma a volte si intercambiano, cioè hanno dei periodi, però al momento è così. Samuele è un po' più riflessivo e riesce a perdersi coi giochi per delle ore, con gli stessi giochi, mentre Leonardo un po' più cerca la socialità anche di giocare con altre persone. Quello che è veramente che ci spezza il cuore adesso è che loro, essendo immunocompromessi, adesso non possono giocare con gli altri bambini, quindi è già 2 mesi che non possono giocare con altri bimbi e quindi dobbiamo tenerli lontani dal mondo, ecco, tra virgolette, far mettere le mascherine a tutti gli infermieri e quelle cose lì.
E in conclusione dicevamo appunto che il passaggio chiave che vi aspetta ora è quello del trapianto del midollo e prima ancora il reperimento di un donatore. Mi vuoi spiegare, che è una cosa che non riesco a capire appieno, perché è così difficile trovarlo e che cosa si potrebbe fare, per esempio, se qualcuno volesse aiutarvi?
È difficile trovarlo, nel senso che deve essere compatibile al 100% e devono, da quello che mi hanno spiegato, perché neanch'io non capisco completamente, ma devono fare tantissimi test diversi. Per aiutarci, diciamo che diventare donatori di midollo sarebbe il massimo. Può diventare donatore di midollo chi ha dai 18 ai 35 anni. Donare il midollo salva la vita a qualcuno. Stiamo cercando nel nostro piccolo di spargere la voce e di far spargere la voce agli altri e chiedere, sì, vi prego, donate il midollo, soprattutto cercare di sensibilizzare i giovani a diventare donatori e non solo diventare donatori, poi il momento in cui si viene chiamati di donare, ecco, e di quanto importante è per quel genitore di dall'altra parte aspettare una risposta, aspettare il donatore ce la fa, riesce, non ha cambiato idea o cose del genere. Donare il midollo è veramente, veramente importante.
Io intanto ti ringrazio, Irene, ti faccio ovviamente a te, a Matteo, ma soprattutto a Samuele e Leonardo i migliori auguri e magari mi piacerebbe tra un po' sentire se ti andrà, come sta andando questo processo.
Va bene, speriamo. Le nostre vite sono con l'autopilota al momento, finché vediamo come andrà, in stand-by. Ti ringrazio, ringrazio tutti per aver ascoltato e per chi riuscirà a spargere questo messaggio, ecco, ad aiutarci. Grazie infinite.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.